e abbiamo in linea un altro amico che viene spesso a trovarci, Gianluca Floris, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti. Un saluto a Follese Benoni, gli oscuri dei megahertz.
Dei megahertz.
Guarda cosa si è preparato.
Gianluca Floris.
No, mi vengono così naturalmente dopo il plum cake in genere.
Ecco, Gianluca Floris, dicevo, intanto voce radiofonica conosciuta e di lunga esperienza, perché ricordiamo che tu hai fatto da ragazzino, hai fatto Radio Flash, hai lavorato, credo che hai lavorato anche a Radiolina tu, vero? Per un certo periodo.
Ho lavorato a Radio Flash e a Radiolina, diciamo dall'81 al 91, sono stati 10 anni, dai 16 ai 26 anni, 10 anni molto intensi, e poi più sporadicamente.
Quando eri un giovanotto scapigliato, poi dopo sei diventato un tenore e hai iniziato a girare il mondo.
Non c'era più tempo.
Con l'opera lirica e oggi sei un
libero battitore.
Libero battitore, ma anche presidente del conservatorio. Tra l'altro, con te possiamo parlare anche un po' di scuola, cioè come vanno le cose al conservatorio?
Allora, dunque, il conservatorio fa parte del comparto università, non del comparto scuola. Nonostante
non avete più le scuole medie ce l'avete sempre, però no.
Allora, nonostante ospitiamo nei nostri locali una scuola media in convenzione, che quest'anno è l'Alfieri, con delle classi che quindi fanno attività musicale. Quindi abbiamo questo, però
ce li avete ospiti, diciamo,
ce li abbiamo ospiti. Ecco. Allora, il conservatorio, io ho sentito l'intervista al presidente dell'ACI, Emiliano Deiana, molto interessante, ha detto tutte le cose che noi stavamo dicendo, però noi del conservatorio, a differenza delle scuole, i problemi ce li siamo messi a maggio. Allora, con la riapertura noi abbiamo iniziato a lavorare con il nostro ingegnere, col medico del lavoro, per tutti i protocolli massima sicurezza di riapertura. Inutile dire che una riapertura totale normale, diciamo, non era pensabile, per cui questo anche il nostro ministero, che è il ministero dell'università, non è Lazzolino, è il ministro Manfredi, avevano caldeggiato.
Senti come l'ha detto con contentezza,
sì, che non è Lazzolino.
Con sollievo, più che altro. Noi dovevamo riaprire in modalità blended, come ha detto il ministro, cioè mista, un po' online quello che si può fare e un po' in presenza quello che non è differibile da fare a distanza. Allora, ci sono delle materie che si devono fare in presenza per forza, ma ci sono un sacco di materie che si possono fare a distanza, e noi così abbiamo fatto. Però cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto i protocolli d'ingresso, abbiamo comprato i termoscanner per entrare, abbiamo
Vi siete attrezzati?
Assolutamente, devo dire, abbiamo i registri d'ingresso di qualsiasi persona entra, non si può arrivare senza un appuntamento, tu chi sei, io ho lezione all'aula 17, ok, allora puoi entrare, oppure tu chi sei, ma io volevo sentire una... No, non
fuori,
puoi entrare.
Niente.
Tra l'altro, allora, voglio dire, il conservatorio è una di quelle scuole dove il rapporto anche, diciamo, personale e ravvicinato tra insegnante ed allievo è necessario. Tu pensa a uno che deve impostare la posizione di una mano per il violino, cioè non lo puoi fare in teleconferenza.
Ci sono i protocolli per lavorare in sicurezza anche su quello, chiaramente.
Certo.
Poi chiaramente
o un esame attitudinale, come avete fatto gli esami al conservatorio? Si entrava un tempo, almeno se ricordo bene, con un esame attitudinale in cui una commissione valutava.
Adesso per alcune materie
e li fanno online o in presenza?
Sono state fatte in parte online, anche perché noi abbiamo il problema degli allievi, senza dubbio, ma abbiamo il grosso problema dei nostri professori. Il parco professore, una larga parte di
vengono da fuori,
quindi,
certo.
Comunque molte commissioni sono state regolarmente istituite online per forza di cose. Devo dire che questo, perché a tutti sembra semplice, facciamo online, no, per fare un esame online è necessario fare dei regolamenti, approvare dei regolamenti appositi che prevedano l'utilizzo dei supporti digitali a distanza.
Certo.
E quindi diciamo che ci siamo fatti particolarmente un mazzo, questo che è l'ultimo anno, io dovrei essere in scadenza.
Sì, in scadenza. Esiste anche la riconferma.
Sono
no?
come lo yogurt, però dopo 6 anni sono riuscito a fare 2 mandati, quindi comunque... no, non dico che per fortuna che è finita, però insomma un po' ho già dato, lasciamo spazio ad altri. Non posso essere ricandidato, peraltro, dopo 2 mandati.
Ah, dopo 2 c'è la... ok.
Diciamo che la cosa che mi ha stupito è che mentre noi ci stavamo attrezzando maggio, giugno, luglio, con riaperture, cose, siamo riusciti addirittura a ospitare l'Accademia Internazionale di Musica dei Fratelli Marcia, sì. Insomma abbiamo fatto di tutto. Le scuole erano assolutamente, alcune straordinarie, segnalo su tutto il protocollo d'ingresso dell'Istituto Martini che è un esempio per tutte le scuole, ma altri istituti superiori assolutamente allo sbando. Cioè,
ma perché non è, ai dirigenti scolastici venga fatto un corso di management e di gestione della situazione in momenti di emergenza?
Allora, esiste una figura fondamentale che si chiama RSPP, responsabile della sicurezza e prevenzione, e che ogni istituto deve avere per legge da anni. Allora,
tu dici affidati a quello, fatti dire da quello cosa devi fare.
Tu dirigente chiami il tuo RSPP e dici: oh, guardate che dobbiamo emanare il famoso DVR, documento di valutazione dei rischi, che ti dice si entra una alla volta, si fa, cioè tutte le regole le fa l'RSPP.
Poi non è che ti devi inventare niente, dici tu.
Mica devi diventare un tecnico.
Certo. Poi a scuola si può anche copiare.
No, devi fare in modo di ordinare i banchi per tempo, se ti servono i dispositivi.
Ma i banchi sono un falso problema. Sì. Il vero problema, mettiamola così, si fa lezione con la finestra aperta, il professore che tiene alla sua salute, si tiene la sua FP2
sulla faccia
e via così. Il problema grosso sono i trasporti, come Emiliano Deiano stava dicendo, cioè il fatto di dire la conferenza Stato-Regioni, le regioni, quindi Bonaccini presidente, hanno chiesto, loro volevano il riempimento totale dei mezzi e l'hanno ottenuto, perché questa cosa che i mezzi possono viaggiare all'80%
è una buffonata,
certo, clamorosa. Perché nessuno può controllare l'80%, cosa vuol dire? Devi fare una funzione per vedere i posti a sedere, più posti in piedi, diviso 80%,
sì, è un 20% di ipocrisia, mi viene da dire, che rimane.
Bravissimo, fa molto giuramento di ipocrita. Allora, quindi quello è un elemento di contagio importante, i trasporti. Sì. E poi in molte scuole superiori, che io sono più ferrato in questo ambiente, ma mi dicono anche scuole medie, plessi, i ragazzi entrano tutti alle 8:30 come sempre, escono tutti alle
20. Quindi si crea il mega assembramento all'entrata e all'uscita di scuola.
Assolutamente, ma anche durante, perché la ricreazione la fanno tutti senza controllo. Adesso io voglio dire, tu dirigente scolastico non hai una, diciamo, la cura di avere a cuore la tutela della salute dei tuoi lavoratori e dei tuoi studenti. Segnatamente io vi dico che, in analogia con i dirigenti scolastici, per cui lo so, io presidente del conservatorio ho questa, una delle analogie con i dirigenti scolastici è questa: l'INAIL ha decretato, l'ho già detto qua, l'INAIL ha decretato che l'affezione da Covid-19 non è malattia ma è infortunio. Voi direte: a me cosa me ne frega? No, ve lo spiego. Se tu sei un coadiutore o un professore e ti infetti e dici che ti sei infettato a scuola, tu puoi fare causa all'INAIL per infortunio sul lavoro. Ma questo cosa vuol dire? L'INAIL va a vedere,
cioè non è una fatalità che tu ti sia ammalato, ma c'è una causa, c'è un rapporto di causa.
Allora, tu potrai essere anche risarcito in qualche modo, no?
Se esce fuori che il dirigente non ha messo in atto tutte le precauzioni necessarie, l'INAIL i soldi poi li va a prendere al dirigente.
Ah, non alla scuola.
Che ne risponde in solido.
Ah, personalmente.
Personalmente. Sì. Allora,
però allora a questo punto dovrebbero essere particolarmente attenti, cioè mi viene da dire
secondo me non lo sanno.
manca questa informazione.
Allora, a livello centrale, l'associazione presidi, o come diavolo si chiama ancora, il presidente, ho visto in un'intervista un mese fa, che diceva: noi chiediamo una manleva di essere sollevati da questa responsabilità. Noi presidenti, io presidente di tutti i presidenti dei conservatori italiani, non ho mai chiesto nessuna manleva, perché ho detto: questo ci sarà di stimolo per
no, una responsabilizzazione, certo.
Dei DVR eccezionali, per cui tu mi devi dimostrare che ti sei, rispettando il mio protocollo, che ti sei infettato. Io, figurati, in conservatorio ho dato 3 metri di distanza l'uno dall'altro. Cioè, se voi vi leccate in faccia, a questo punto a me non...
Sono problemi vostri.
Problema vostro.
Però io volevo lanciare, sono le 8.53, sì, ce la facciamo.
Guarda, il radiocronista ricorda l'orario, guarda, la controlla, vai.
Beh, ragazzi, siamo su Radio X, con Sergio Benoni, e io sono Gianluca Frozzi. Allora, cosa succede? Succede che dobbiamo cercare di guardare, lo so che poi il ruolo della radio è quello anche di radicarsi nel territorio, però facciamo una zoomata tipo Google Earth, tipo Google Maps, sì, e andiamo in alto. Il problema che noi vediamo qua in Sardegna ce l'hanno molti altri stati e molte altre regioni. Vediamo tutti, anche stamattina stavo leggendo il Corriere della Sera, vediamo i problemi che ci sono in Francia, vediamo i problemi che ci sono in Spagna, in Inghilterra, non parliamo degli Stati Uniti e del Brasile, che veramente, se guardiamo le mappe, vediamo che la situazione è terrificante. Ma questo perché? Perché quest'estate non c'è stata una, diciamo, sottostima né di Solinas né di Nieddu. Quest'estate c'è stato un liberi tutti emozionale, culturale nel mondo.
Sì, sì.
Cioè, poi certo, ognuno...
Però questo non può diventare un alibi nel momento in cui ci accorgiamo che il sogno è finito, che il bel sogno è finito. Toccherà sciirai, come si dice.
Senza dubbio. Però voglio dirvi, l'idea di liberare diciamo le nostre menti da queste costrizioni così gravose dei mesi precedenti è stata un'idea che è venuta a tutti.
Sì, sì, no, certo,
cioè,
certo.
Non è l'assessore Nieddu che ha sottostimato il problema.
No, l'assessore Nieddu, a mio parere, non doveva sottostimare il problema, doveva fare il suo lavoro, cioè durante l'estate, mentre gli altri andavano al mare, lavorare con i tecnici per fare quello che tu hai fatto al conservatorio, cioè fare i protocolli,
lavorare sulla
fare il suo lavoro, la cosa detto, per la quale si è fatto eleggere.
Allora, quel giovane immunologo, che cos'è, sì, ligure, lui dice: quello che mi ha preoccupato è vedere che in Sardegna, con 12 posti in rianimazione, hanno finito i posti Covid,
sì,
mentre noi, durante i mesi di relativa tranquillità, abbiamo aumentato in Liguria fino a 200 i posti in rianimazione. Cioè, hanno utilizzato i mesi di tranquillità per... Vabbè, ma lì, appunto, c'è chi ha una qualità amministrativa migliore, chi ce l'ha peggiore, e quello va bene. Volevo tornare sul discorso generale. Il discorso generale è che dobbiamo renderci conto che noi siamo in democrazia, anzi in oclocrazia, sì, cioè la degenerazione della democrazia, e quindi non troverete mai un politico, ma non in Francia, non in Spagna, non in America, che si preoccupi veramente di un orizzonte più lungo di un paio di mesi. Il politico vive ossessionato dai sondaggi istantanei, ossessionato, cioè le segreterie e le veline che si passano fra gli uffici politici riguardano solo ed esclusivamente i sondaggi istantanei. Ecco che fare delle azioni che sarebbero auspicabili, come quelle di utilizzare quei mesi di tranquillità per mettere in sicurezza una seconda ondata, non sono fattibili, perché se io facessi una cosa del genere...
Io vorrei confrontare però i sondaggi di Nieddu con quelli di Zaia, che sono sicuro che quest'estate abbia lavorato e abbia predisposto le difese per la sua regione. Stesso partito,
Zaia ha avuto il pregio di avere con sé un consulente, come si chiama? Crisanti.
Ma lui c'è il comitato tecnico scientifico con fior di professoroni che tra l'altro sono quelli che dicono da mesi che bisogna
ce l'hanno quel. Attenzione, però ce l'hanno tutti un comitato scientifico, perché anche il nostro presidente del comitato scientifico Sado mica è un cretino.
No, cioè, assolutamente no.
È una persona, il problema è lo ascolti e poi soprattutto una volta che ti dice le cose poi tu fai le cose che vanno fatte.
Bisogna fare i concorsi, assumere i medici, bisogna fare la logistica degli ospedali, andare contro qualche interesse locale.
Attenzione, questo è successo in tutto l'Occidente, perché questo è un punto di crisi della democrazia. Cioè quello che va fatto e può essere doloroso in questo momento, in democrazia un politico non lo fa. Sì. Io vorrei che utilizzassimo questo elemento per ragionare su uno dei punti critici della democrazia, che è senz'altro meglio di qualsiasi sistema.
No, a me spaventa un altro punto critico della democrazia, cioè il fatto che se tu ti accorgi che invece di avere quelli bravi ti sono capitati quelli scarsi, perché questa, diciamo, la sintesi un po' è che ci sono capitati quelli scarsi.
Te li devi tenere, Sergio,
te
non
li
puoi
devi
fare
tenere.
Altro.
Allora io non capisco come invece se questi si manifestano come scarsi e lo dicono i sindaci e lo dicono i medici e lo dicono sempre di più i cittadini e lo dicono gli insegnanti, allora devono esistere degli strumenti, degli anticorpi democratici perché per liberarsi degli scarsi.
Scusami Sergio,
no?
Però
cosa si fa?
Scusami. Gli strumenti assolutamente esistono, cioè è lo strumento, l'unico strumento possibile, la sfiducia in aula. Se tutta la maggioranza è compatta, la maggioranza va avanti fino alla fine della legislatura. È un falso mito quello di occuparci sperando che cada questo governo, rimane fino alla fine della consigliatura.
E secondo te ci sono dei margini per poter sperare che insomma vada in crisi questa giunta in qualche modo?
Ma io non so neanche se sperarlo, perché io temo che durante una crisi del genere un cambio di governance degli assessorati
sarebbe devastante,
anche se ci metti dei premi Nobel, perché comunque prima di capire come funziona la macchina, prima di capire quali sono i dirigenti che funzionano e quelli no, ci passano 6 mesi, moriamo tutti.
Però credo che questo rimpasto, come tecnicamente si chiama, credo che invece ci sarà, perché
ma una cosa è un rimpasto.
Beh, anche lì cosa succede? Entreranno comunque degli assessori nuovi probabilmente.
Però una cosa è un rimpasto perché c'è una sostanziale continuità, quindi con i dirigenti che sono, voi sapete che sono i dirigenti
certo, rimangono e quelli rimangono,
sono
i direttori generali
che comandano, purtroppo sono i dirigenti che governano, questo è una,
quando ci sono dei politici di basso profilo sono
anche
d'accordo
quando
con
sono
te.
Di alto profilo,
danno degli
indirizzi. Il danno che ha fatto la Bassanini è incalcolabile, pari solo al danno della riforma del titolo quinto.
Certo, la firma è sempre dei dirigenti e dei direttori generali, questo è indubbio. Però un assessore di peso che studia, che conosce le cose,
riesce
anche a dare un indirizzo politico, questo che è un po'
e
manca.
Poi soprattutto capace di lavorare in staff, perché tu non ti devi contrapporre al DG, devi dire al DG: se io devo fare questo, come possiamo fare?
Il DG non è un vezzeggiativo, è il direttore generale. DG, dimmi un po' come va bene. Sono le 9:02, ci siamo appassionati in questa discussione sul buon governo e sulla buona amministrazione che vorremmo, ma che non c'è, con Gianluca Floris, che avremo ancora ospite ai nostri microfoni. Buona giornata a te.
Ciao Gianluca.
A voi.
Alla prossima.
Ragazzi.